Buonasera a tutti, scusate la voce. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Marco Revelli, insegna scienze della politica all'Università del Piemonte Orientale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Le due destre, Le derive politiche del post-fascismo nel 96, La sinistra sociale nel 99, ha curato il testo Lo spirito di Toyota. Nel 2001 ha pubblicato il saggio Oltre il Novecento, nel 2003 La politica perduta e nel 2010 Il povero di noi. È stato nostro ospite il 26 febbraio 2014 con finale di partito e il 10 febbraio 2017 Non ti riconosco, un viaggio eretico nell'Italia che cambia. Con noi Adriano Prosperi, studioso della cultura e della vita religiosa della prima età moderna. È professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Tra le sue pubblicazioni, Dare l'anima, storia di un infanticidio, 2005, Giustizia vendata, percorsi storici di immagini, 2008, 1498, Salvo la Roma, dal Salone delle Vanità a Roma, gli anni di Firenze, 2009, Dizionario storico dell'Inquisizione, 4 volumi, Il segno dell'intolleranza, Ebrei e Eretici selvaggi, Granada, 1492, 2011, Delitto per cuore, La pena di morte, e Nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana, 14, 18 secolo, 9 edizione 2016, la professione storia di Gesù tra 5 e 600. Nel libro che offre oggi alla nostra riflessione, Marco Revelli compie un'analisi a tutto campo sul populismo, termine ormai transitato nel linguaggio comune, spiegandoci come esso sostanzialmente si manifesti quando un popolo non si sente rappresentato, a seconda dei casi, malattia infantile o senile della democrazia, e colpisce rispettivamente quando i tempi della politica non sono ancora maturi, ovvero quando sembrano essere finiti. Ciò che accade ora qui da noi, ma non solo da noi, come dimostrano per citare i casi più eclatanti, la scelta di Trump negli Stati Uniti e il successo di Marine Le Pen in Francia. Forma politica è ambigua e scivolosa il populismo. Trionfa nei periodi di crisi economica e sociale, quando la democrazia implode su se stessa, divenendo non democrazia e tecnocrazia, cancella le mediazioni e la società civile, ritenendole utili e promuovendo una rappresentanza verticale e idealistica. Non ha un'ideologia se non quella né di destra né di sinistra, insomma la peggiore. Il sospetto che nasce l'autore è che in fondo il neopopulismo non sia così nemico dei deboli. Nella sua incomprensione delle meccaniche del dominio, nel rifiuto di cogliere i fattori di diversificazione all'opera e del suo vivo della società e del mondo del lavoro, opera deviando la rabbia verso falsi bersagli, gli altri, creando unità artificiose, prestandosi insomma a governare tutto perché nulla cambi. Passo ora la parola a
Adriana.
Sono la persona più adatta per parlare delle materie affrontate da Marco Revelli, ma sono ugualmente molto felice di essere stato promosso a questo onore, perché non solo per l'amicizia e per la stima che ho per Marco, ma anche perché mi permette, come dire, di ascoltarlo in un momento del nostro presente in cui siamo tutti nelle condizioni in cui lui ci ha descritto, un bellissimo articolo che ha pubblicato subito dopo le elezioni, in cui citava Montale, in cui parlava dell'animo nostro informe, e dicevo appunto, concludeva con quei versi indimenticabili, questo solo oggi possiamo dirti quello che non siamo, quello che non vogliamo. Devo dire che mai citazione, Montale ne permette di bellissime, ecco, ma mai citazione mi è apparsa più opportuna di questa, più adatta, più calzante per descrivere il nostro stato d'animo in una fase inquieta, in cui i conti non tornano, in cui leggere il presente è particolarmente difficile perché ciascuno di noi è mosso da sentimenti diciamo confusi e contraddittori, vero? Ci sono delle sconfitte che ci fanno piacere, che ci aspettavamo, che erano dovute, vero, a chi non riusciva più a capire niente di questo paese, lo governava alla rovescia. Ci sono però vittorie che ci lasciano perplessi perché non sappiamo che senso abbia avuto, vero, il voto che si è diretto in una direzione piuttosto che in un'altra. Diciamo, quindi è il presente che come sempre è un enigma, vero? Decifrare il presente è dato a pochi, ci vuole una grande saggezza e ci vuole una grande capacità di leggere non solo il presente, ma il presente alla luce del passato e sulla prospettiva di un avvenire che comunque ci sarà. Crevelli questo lo sa fare. Io, in occasione mi fa ricordare la prima volta che l'ho conosciuto all'uscita del suo libro Le due destre, già un titolo che era una scommessa, un colpo nello stomaco, perché ci faceva ricordare che non eravamo, ovvero tra una sinistra e una destra, non eravamo abituati a pensarci, ma eravamo davanti a due destre, e quella fu un'occasione straordinaria di conoscenza attraverso le sue riflessioni e di inizio di un rapporto in cui almeno come lettore credo di essere stato fedele. Ecco, e allora parlare di questo libro, Populismo 2.0, anche qui è un titolo che chiede una decifrazione, nel senso che ci ricorda che siamo a un passaggio nella storia del populismo, un passaggio ancora diciamo aperto su un futuro appunto indecifrabile, ma bisogna pur pensare però a questo futuro per cercare di capire come ci siamo arrivati. Noi che ci pensavamo cittadini di un paese uscito da tante lotte, da tanti problemi, uscito vittoriosamente dalla lotta contro il terrorismo, rinsaldando i vincoli della democrazia, uscito anche vittoriosamente però, dal tentativo di formulare una Costituzione che non ci andava bene. Come dire, un paese che sembrava maturo, capace di affrontare le sue difficoltà, restando un paese civile. E ci siamo poi invece trovati davanti a un'improvvisa rivelazione del paese, una rivelazione, l'articolo di Crevelli e anche questo libro gioca molto sui colori delle mappe, no? Abbiamo visto tutti, vero, la carta d'Italia, lui ricorda altre carte, ricorda la carta della Brexit, del voto inglese, vero? Ricorda la carta delle elezioni americane, questi colori che ci danno davanti una fotografia geografica, una topografia, vero, delle emozioni e delle scelte impreviste. Fotografia che non coincide mai con le previsioni, è singolare come noi che eravamo sicuri di poterci fidare delle rilevazioni statistiche, credevamo in questa scienza antica, no? In questa scienza che in Italia ha avuto un nome gioioso come il Melchiorre Gioia, credevamo appunto che la possibilità di leggere i comportamenti sulla base della statistica ci garantisse un terreno solido di previsione. Ebbene, non c'è stato sondaggio, opinione, nemmeno quelli rubati sottobanco agli ingenui che si fidano di Facebook, però, nemmeno quello, non c'è stato sondaggio che abbia previsto quello che è accaduto, né in Italia, né prima che dell'Italia, negli altri paesi che hanno dato mostra. Forse l'unico sondaggio potevano farlo in Russia, visto che Putin garantisce un risultato, ma anche la Cina, ma certo lì la scelta è per l'imperatore. Noi credevamo che esistesse una tradizione, diciamo, di democrazia in cui le opinioni la discussione civile, ovvero il dibattito politico, preparassero le scelte del paese e le lasciassero anche prevedere in qualche modo. Invece no, abbiamo visto che invece la sorpresa, l'effetto sorpresa, e anche la scoperta, una scoperta emozionante, cioè scoprire che l'Italia non è unita. Abbiamo celebrato il centenario dell'Unità d'Italia, abbiamo, anzi ci siamo battuti, almeno emotivamente e intellettualmente, perché questo centenario venisse ricordato, e poi ci siamo trovati davanti ad una carta dell'Italia che rivela fratture antiche e profonde, la frattura fra un nord orientato verso, diciamo, modelli internazionali di tipo capitalistico, finanziario, con opzioni, diciamo, di destra chiusa, umanamente chiusa e politicamente chiusa, un centro dove perdura però, un'antica civiltà di modi, di tradizioni, un'antica abitudine alla prevedibilità. Il centro Italia tutto sommato si è comportato come era previsto, anche se nel dissenso, delle scelte, ma mantenendo una certa rotta. E poi c'è un meridione abbandonato, completamente abbandonato e ribelle, un meridione spezzato dal resto dell'Italia, abbandonato dall'Europa, a cui abbiamo voltato le spalle, con il risultato che si è svuotato, con il risultato che diciamo, vi si muore di malavita e di vita cattiva, bisogna andarsene se si vuole vivere civilmente. Ecco, questa è la fotografia che il presente ci ha presentato, una specie di conto lungo, un conto del passato. Ma come ci siamo arrivati? Ecco, perché questo libro è prezioso? Un libro che ormai ha un anno di vita nel momento in cui lo presentiamo, e tuttavia se lo leggete senza guardare la data di pubblicazione vi accorgerete che è un libro freschissimo, cioè un libro che dà un resoconto, una profondità di lettura, una freschezza di analisi e anche una, come dire, una grazia persuasiva dello stile. Marco Levelli è un grande scrittore. Che lo rendono uno strumento di consultazione, una specie di guida per orientarsi nel presente. Che cos'è il populismo? Ecco, e qui diciamo, c'è una letteratura internazionale sull'argomento, conosco appena, in parte minima, c'è una letteratura anche italiana, non c'è editore ormai che in Italia non abbia pubblicato un libro sul populismo, ne escono diciamo, a raffica. Ci sono molte discussioni di politologi, molte opinioni che vengono espresse. Questo non è come uno scritto di un politologo, questo è lo scritto di una persona che ha cercato di capire, guardando come si deve, all'onda lunga del passato, facendo uso della comparazione storica e politica tra i vari pezzi del mondo, e su questa base ha proposto sistemazione complessa. Io non riuscirò certamente a riassumerla adeguatamente, ma partirei intanto dalla frase che si legge in copertina di questo volume, della serie bianca di Einaudi, che grazie a questo libro guadagna qualche punto, diciamo, nel ritorno ai fasti dell'antica serie politica dell'Einaudi. Questa copertina dice, si legge questo: il populismo si manifesta quando un popolo non si sente rappresentato. E questo è un profondo detto di grande saggezza, cioè lo scollamento, ma il popolo non si sente rappresentato e quindi reagisce con ira, con disperazione, con furia, è guidato da sentimenti oppositivi. Si sono manifestati questi sentimenti in Italia in maniera talmente chiara e aperta che meraviglia ancora la stupidità, la follia, vero? Di una dirigenza politica che non ha voluto cogliere, che ha fatto finta di nulla, che ha creduto che si trattasse di un fenomeno passeggero, il fatto che diciamo, le statistiche del numero degli elettori che si presentano a votare, che andavano calando di continuo, a un certo punto si sono innalzate, perché la gente ha concordemente sentito che era l'occasione di dare una lezione, e la data con ira, la data senza farsi mettere nel sacco dai costituzionalisti che hanno girato l'Italia però predicando il verbo ufficiale. Allora, quando un popolo non si sente rappresentato, è un dato psicologico collettivo, ma che ha un gradiente individuale fortissimo, perché lo si sente dentro, Io ho visto persone andare a votare mosse soltanto dall'ira e dallo sconforto, non dal bisogno, perché poi si ragiona su chi non ha soldi per, no? Si danno soldi ai diciottenni, si danno soldi ai nonni, però si consola, si promette, ma il problema non è questo, cioè il problema è la mancanza di senso dell'essere rappresentati, cioè è una ferita che riguarda esattamente la rappresentanza. La politica può esistere, una politica senza rappresentanza, ci sono macchine complicate che vengono costruite, vero, dalla passione, dalla volontà, dalla lotta delle persone, macchine per congiungere la volontà, per coagulare, vero, per ascoltare le opinioni, i desideri, i sentimenti e che dovrebbero portare alla rappresentanza. Questa macchina è completamente saltata, non ci sono più i partiti. Se uno ascolta le lagnanze delle persone, che sono state poi qualche volta ascoltate anche dalle televisioni, che sono macchine del consenso a senso unico molto spesso, e cosa dicono? Qui non c'è nessuno che ci ascolti, a chi ci si rivolge? È come un paese devastato da un cataclisma, è come l'Italia occupata dai tedeschi durante la guerra, non esisteva nessuna autorità a cui rivolgersi, non esiste nessuno che ti ascolti se hai bisogno, c'è solo un'immensa burocrazia che sembra messa lì apposta per rendere difficili gli atti più normali della vita. Quindi un popolo che non si sente rappresentato. E continua questa frase iniziale. È malattia infantile, cita tra virgolette la famosa definizione, è malattia infantile della democrazia quando i tempi della politica non sono ancora maturi. È malattia senile della democrazia quando i tempi della politica sembrano essere finiti. Come ora, qui, non solo in Italia. I tempi della politica non sono finiti, non sono mai finiti naturalmente. I tempi della politica, quelli della storia, quelli della cronaca sono legati tra di loro. Però qui sembrano essere finiti, sembra che siamo sbarcati all'improvviso sulla spiaggia di un mare sconosciuto che nessuno ci aiuta ad attraversare, ad traghettare. Ebbene, riassumere l'esame che Marco Revelli fa è estremamente difficile da farsi in una chiacchierata che non può durare molto a lungo, ecco, ma direi che cercando di capire dove siamo oggi, non solo in Italia, perché capire dove siamo oggi in Italia vuol dire prima aver capito dove siamo nel mondo, in un mondo dove c'è la Russia di Putin, dove c'è la Cina di Xi Jinping. Ora, la domanda è, siamo noi nella post-democrazia? È quella domanda che si pone Marco Revelli. C'è una torsione oligarchica di cui parla Revelli, una forma di governo sempre meno rappresentativa e sempre più esecutoria. È una definizione che si attaglia perfettamente non ad un partito politico, ma alla torsione complessiva del sistema e corrisponde ad uno specifico rapporto tra le classi. C'è il declassamento del ceto medio, c'è lo sfarinamento del mondo del lavoro, ci sono identità professionali incomunicanti tra loro, ma c'è anche una crescita vertiginosa di privilegiati. Le cifre che si leggono sono incredibili. Chi è che ha tutta la ricchezza del mondo in tasca? Però il crollo in borsa di Facebook ci ha rivelato che c'era un giovanotto che va in giro per il mondo e che possedeva cifre sbalorditive, ha perso alcuni miliardi, ma non gli hanno fatto un baffo. E intorno a lui ci sono persone che hanno il problema di mettere insieme il pranzo con la cena e trovare un letto dove dormire. Sfarinamento del mondo del lavoro, identità professionale complicata, crescita vertiginosa dei privilegiati, spezzarsi del ceto medio in frammenti. Abbiamo fatto a lungo, avevo seguito la lettura della lotta di classe in atto, però ci siamo dovuti rendere conto che effettivamente la formazione di un ceto medio stabile era la condizione per l'ordinato svolgersi della lotta politica, una zona come una specie di grattacielo in cui non si passa rapidamente dall'accesso vero fino al piano 150, ma c'è una larga zona di accoglienza che è ceto medio. C'è uno sfarinamento che ha portato con sé anche la fine della correttezza politica, dice il libro, e il trionfo della scorrettezza. Ecco una cosa, c'è un gridare vacuo, assurdo, vero? C'è un uso dell'insulto, c'è un uso della lapidazione morale, vero? C'è l'imbarbarimento
c'è il fenomeno che è stato chiamato trumpismo, no? L'uomo dai biondi capelli lo mostra di continuo. E allora il problema è vero che sono uno stato d'animo, è vero che è impalpabile. Qui Revelli ci rinvia a un saggio fondamentale di Luciano Gallino, presenza rimpianta, vero, mente lucida che leggeva da anni e ci dava il conforto dei suoi studi, rinvia al libro sul finanzcapitalismo di Gallino. Quindi, come dire, c'è un'analisi psicologica, ci dice Revelli, e c'è però anche la necessità di fare ricorso ai termini pesanti, quelli che indicano l'avanzata di un capitalismo che si è impadronito del mondo e che non trova oggi nessuna forza in grado di resistere, cioè lo spettro è più temuto, perché finché abbiamo, diciamo, visto un capitalismo temperato, costretto, vero, entro dei limiti dalla forza del mondo del lavoro, come dire, le cose sono andate passabilmente. Il capitalismo, il finanzcapitalismo invece, è libero da ogni vincolo e noi ci sentiamo tutti degli orfani dispersi. Allora, il problema del populismo, il referente è il popolo, e qui, diciamo, il libro ci aiuta a seguire la vicenda di questa nozione. A partire, io mi sarei aspettato, a questo poi ce lo chiederai, che si partisse anche da un classico della storiografia a cui sono affezionato, cioè dal populismo russo di Franco Venturi, da quell'idea cioè che i populisti russi avevano della presenza nel popolo di ogni bene, cioè di una tradizione morale, vero, fondamentale a cui rifarsi, tutto per il popolo. Gli intellettuali dovevano andare al popolo, cioè andavano fisicamente, andavano in mezzo al popolo per imparare da lui, e da qui poi nacquero forme anche estreme, vero, di rivolta in favore del popolo, per proteggere il popolo. Allora, il popolo è comunque il referente di ogni forma di populismo, e questo è un fattore. E poi c'è un secondo fattore, che è l'idea del tradimento, quello che lascia sconfortati e isolati. E poi c'è un terzo elemento, la cacciata dell'oligarchia usurpatrice. Ecco un altro elemento, un altro ingrediente che compone questo stato psicologico, ma anche sociale ed economico, in cui tutti siamo immersi. Noi stiamo cercando di parlare del mondo in mezzo a cui camminiamo, cercando di vederlo dall'esterno. E il libro di Revelli è un'ottima guida per sporgere la testa al di fuori del mondo, come in certe immagini post-galileiane si tentò di descrivere la rivolta dell'allora, la rivolta scientifica di allora, cioè sporgersi fuori dal mondo e vedere il mondo così com'è, non come chi ci sta dentro. Ebbene, naturalmente poi ci avviciniamo alle cose italiane, parlando del new populism americano. Qui Revelli ricorda il progetto originario dei grillini, personaggi che adesso cominceremo finalmente a conoscere, al progetto originario contro le rendite parassitarie di sindacati, cartelli di imprese, corporazioni, sì, e così via. E c'è poi il progetto di quella che lui definisce la rivoluzione conservatrice renziana, che voleva il rafforzamento dell'esecutivo contro Parlamento e partiti, con il referendum a cui ho fatto allusione. Neoliberismo, neopopulismo, e nasce il populismo dall'alto, il populismo di governo. Quindi c'è un populismo dal basso, ma c'è anche un populismo dall'alto, c'è un tentativo di un patto politico che si fonda su un populismo di governo. E qui alle origini, diciamo, ci sono pagine affascinanti di storia, precise, in cui si risale al paese, diciamo, che ha avuto la più lunga storia di populismo, cioè perché prima del trumpismo c'è stato il presidente Gelson, un personaggio allucinante, vero? Molto simile, nell'elogio, nelle forme sgarbate, vero? Dell'approccio, della violenza, e dell'elettorato che l'aveva sostenuto, un personaggio diciamo, che bisogna adesso ricordare, perché ogni volta che parliamo di democrazia americana, diciamo, abbiamo in mente Lincoln e poi arriviamo fino a Kennedy e a Obama, ma qui c'è anche Jackson. Vi lascio il piacere della lettura di questa parte, perché è veramente un vedere lo scheletro del passato dietro la carne del presente, qualcosa che torna e che c'è sempre stato, quindi anche nel paese che è meno avanto di avere una forma democratica di governo con l'alternanza fissa fra repubblicani e democratici, eccetera, questo paese ha invece nel suo DNA una fortissima potenza di populismo potenziale, diciamo che. Ecco, un populismo spaventoso anche perché ci annuncia, diciamo, dal passato in cui è accaduto, l'arrivo di fermenti che avremo presto, abbiamo tutti i giorni davanti in realtà, pensavo che me li aspettavo, ma ormai si avanzano, che sono il razzismo, l'antisemitismo che ritorna, l'antisemitismo che ritorna, chi avrebbe mai immaginato che si potesse a distanza così, così breve poi da Auschwitz, che si potesse ancora vedere rinascere l'antisemitismo. Bene, è davanti a noi, è in mezzo a noi e trova mille maniere per esprimersi. E ritorna quindi con la stessa geografia nelle elezioni americane, quella che si è verificato con Jackson. Trump, per esempio, ha fatto il pieno, no, da Revelli a Jackson, la città che si chiama così in onore del presidente, un distretto minerario devastato, che però appunto, attraverso il tempo si è mantenuta così. E ci mette davanti ad una classe operaia che vota a destra, la sinistra ha lasciato il campo, ha abbandonato, e la destra ha scoperto la classe operaia, quella a cui noi affidavamo le nostre speranze. Io penso alle, qualcuno mi parlava del 68, delle rivoluzioni del 68, gli studenti che andavano ai luoghi di classe, alle fabbriche, a distribuire volantini, a trovare il contatto con la classe operaia, fonte di democrazia, fonte di speranza, di lotta. Bene, la classe operaia oggi non è più lì, è da un'altra parte. E non è la rivolta dei poveri, perché la classe operaia non è fatta di poveri. È una rivolta, dice Revelli, dei deprivati. C'è un senso di deprivazione che ha scatenato un'ira profonda. E va bene. E naturalmente poi il caso classico è quello del Regno Unito, che non è più unito, contrariamente a quello che dice nella sua etichetta, è il regno più disunito che ci sia, lo si vede ogni giorno. Bene. Anche lì un paese descritto con mappe colorate, dice giustamente Marco Revelli, dove l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda, eccetera, hanno colori e scelte diverse, opzioni diverse anche nei confronti dell'Europa, e le vediamo in atto. Ebbene, ci sarebbe da parlare della Germania, ci sarebbe naturalmente da parlare dell'Italia. In Italia, finisco qui perché vorrei lasciare a Revelli il compito di descriverci per quelli che siamo. Qui in Italia la sua idea è che abbiamo davanti tre populismi. Abbiamo avuto il merito di aver inventato il telepopulismo, è un paese straordinariamente, come dire, precoce, nel senso che anticipa il futuro, non sempre nella maniera migliore, inventa, vero? È capace di invenzioni. Questo paese senza passato sembra, è capace di inventare improvvisamente cose che il mondo non conosceva. Ha inventato il fascismo, per esempio, non ha mica inventato Hitler. Hitler è uno scolaretto davanti a Mussolini. Bene, quindi c'è il telepopulismo in Italia con Berlusconi. Siamo ancora tramortiti dal successo di Berlusconi, però chi se lo ricorda. Ebbene, la televisione, l'effetto novità, una personalizzazione fortissima. L'Italia è il paese che io amo, queste parole orrende, che ha fatto di tutto perché il paese venisse devastato. Bene, e c'è la promessa di immediatezza, di intervenire subito, di risolvere i problemi, l'uomo che può risolvere. Poi c'è il ciberpopulismo grillino, che è già una vittoria nel 2013, ce la siamo scordata, è tornato adesso a vincere, con la sua retorica della rete, che però non è di destra, dice Revelli, e qui è un punto interessante su cui credo che tutti siamo interessati a conoscere le sue opinioni, perché stiamo cercando di capire qual è l'anima di questo momento, dove lo porta, se è appunto di un tipo accettabile oppure no. La cosa che osserva, beh, c'è anche la definizione di Renzi come populismo dall'alto, ma a Firenze forse è meglio andare cauti e non esagerare le situazioni,
nelle citazioni di Renzi, ma invece la definizione dei grillini è più difficile, è più difficile, è più difficile. Su questo sarà bene chiedere a lui la sua opinione, anche se diciamo, questo libro non è un libro pessimista, mi ha molto rincuorato leggerlo, perché alla mia età soprattutto si è inclini a pensare che il mondo vada sempre peggio, invece si tratta soltanto di fenomeni che avvengono diciamo, all'interno delle cellule che ci compongono. Invece Antrevelli ci dà un'indicazione che in qualche modo ci rincuora, cioè in questo paese c'è stato un momento in cui le persone sono andate a votare per difendere la Costituzione. Quindi hanno diciamo, individuato in questa Costituzione qualcosa che ci lega, qualcosa che ci appartiene, qualcosa che non vogliamo che venga cambiato, anche se ci rimbombano per difesi che dicono che cioè, si può migliorare, si può far funzionare meglio la macchina, lo Stato, eccetera. No, la gente è andata a votare perché è attaccata a questa Costituzione. E questo ci dice qualcosa di io trovo molto rincuorante. Che ci fa riconoscere il paese, perché il problema poi è quello di riconoscersi, e ci si può riconoscere soltanto socialmente, cioè chi non ha un paese a cui collegarsi, chi non ha una speranza nel luogo dove vive, non riconosce se stesso, è qui che si scopre che l'uomo è un animale sociale. Toglieteci la società, toglieteci l'Italia, la possibilità di sperare nei propri compagni di paese, dei paesi, dei singoli paesi, dei luoghi dove la gente si raccoglie al bar, parla di politica ancora, toglieteci questo e saremo cittadini del mondo, ma non è un'esperienza augurabile. Grazie.
Grazie di questa occasione di incontro, grazie a Anna Benedetti per... Voi non avete idea di quanto mi faccia piacere essere qui oggi con voi, quanto mi faccia piacere essere qui in questo posto, questo spazio libero che Anna ha creato e che con le unghie e coi denti tiene aperto, perché qui veramente veramente la libera discussione delle idee ha spazio e ha profondità, anche i luoghi sono importanti per discutere bene a fondo, e quanto mi faccia piacere essere qui con un amico e un maestro che è Adriano Prosperi, a cui mi lega una lunga consuetudine, fin appunto dal 96, quando ci incontrammo grazie a Cesare Garboli e al premio e poi al premio Pozzale, quando ci discutemmo delle due veste che in qualche modo anticipavano. Adriano è riuscito nel poco tempo che c'era a disposizione a fare due operazioni molto importanti. Una mi ha riportato al cuore dei miei sentimenti, mi ha fatto incontrare in qualche modo e mettere a fuoco il mio stato d'animo oggi con poche frasi, con poche parole pesanti, però dense. È quel riferimento al mortale che non dimentichiamo, oltre a essere un grande poeta, un premio Nobel, era un gobettiano e Rossi di Seppia uscì nelle edizioni del giovane Gobetti pochi mesi prima che Gobetti fosse costretto ad andare in esilio e a morire a Parigi, dove si è seppellito al Père Lachaise. E come dire, ci voleva un eretico militante come e poeta come Montale per ridarci qualche parola in cui riconoscerci. E poi quella definizione sintetica che trovo folgorante sui nostri sentimenti confusi e contraddittori: sconfitte dovute, sconfitte che sapevamo dovute, perché stavano nell'ordine delle cose e sarebbe stato falso se non fossero maturate, e vittorie che ci lasciano perplessi e, come dire, e abbandonati sulla spiaggia, un po' come ossi di seppia, no? Ci lasciano come se l'acqua si fosse ritirata e noi fossimo di fronte a, appunto, a una spiaggia deserta o frequentata da figure che tentiamo a decifrare. Intanto questo sentimento che credo sia di tanti in queste settimane che seguono quel 4 di marzo, nel quale l'Italia è emersa per com'è, è stato un terribile bagno di verità quel voto, perché non è stato prodotto da operazioni artificiali, non è stato prodotto da manipolazioni, non è stato prodotto da sabotaggi dell'informazione, tutt'altro potremmo dire, non è stato prodotto da fake news, e sarebbe falsamente consolatorio pensare che i big data abbiano orientato quel voto. È stato il prodotto di quello che in Italia era successo sotto una superficie che era stata raccontata in modo diverso da questo. Credo che sia la dura verità, e prima facciamo i conti con questo sottostante a quel voto, meglio sarà per tutti. E l'altra operazione che ho trovato folgorante riguarda il metodo, e Adriano Prosperi, da grande studioso e anche dal punto di vista del metodo, l'ha colta perfettamente. Io sono un politologo come professione, come appartenenza disciplinare accademica. Ero abituato a lavorare. La politologia è una disciplina empirico-descrittiva, e ero abituato a lavorare con le tabelle, con le statistiche, con i numeri, con le colonne di numeri. Nel fare questo libro mi sono trovato a lavorare con le mappe, ed è, come dire, un cambiamento di metodo di lavoro che rinvia evidentemente a un cambiamento dell'oggetto. È successo qualcosa nell'oggetto, se questo non viene più rappresentato dai numeri ma viene rappresentato dai colori, e tendenzialmente da mappe bicolori. Così è stato, ci tornerò sopra tra poco, per l'analisi delle elezioni presidenziali americane, che ci hanno regalato il dottor Stranamore dei nostri tempi, con quella rappresentazione topografica degli Stati Uniti e i due colori, azzurro dei democratici di Hillary e rosso dei repubblicani di Trump, che parlano e ci dicono come si è trasformato quel cuore o ex cuore dell'impero. Ma poi le mappe di colori non del Regno Unito, non tanto del Regno Unito, ma dell'England, dell'Inghilterra, della Brexit, anche quella di colore, è spaventosamente espressiva, fino a quelle mappe che abbiamo visto tutti di questa Italia spezzata in quasi solo due colori, tranne questa fascia centrale rossa e Ivo Diamanti direbbe rosa, rosa, e comunque con questo centro-nord allineato sull'asse di Visegrad, dei paesi, dei new members dell'Unione Europea, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, passando per il corridoio austriaco. Questa Europa avara, chiusa, egoista, relativamente benestante ma rancorosa, e questo meridione precipitato quasi sull'altra sponda del Mediterraneo nel suo abbandono, nel suo senso di abbandono. In mezzo appunto quella strisciolina l'antico insediamento della cultura della sinistra, che erano le regioni rosse, erano quattro le regioni rosse, erano Toscana, Emilia Romagna, ma anche Umbria e Emilia Romagna, che è assottigliata perché c'è stato uno sfondamento da nord, perché la Lega è scesa oltre il Po, è scesa nel Piacentino, è scesa nel Parmense, è scesa sull'asse tirrenico, è scesa a Pisa, è scesa a Livorno, sono collegi che sono diventati blu da rossi che erano, e con lo sfondamento da sud sull'asse adriatico, nelle Marche. Queste mappe ci dicono che ha avuto un terremoto che ha cambiato la geopolitica italiana in qualche misura, che sta dentro una deriva mondiale, non c'è dubbio. Questo è un pezzo della grande onda lunga che, partendo dagli Stati Uniti di Trump, passando per il Regno Unito della Brexit, con il passaggio francese che ha fatto tirare un sospiro di sollievo perché era stata arginata la crescita del Front National di Marine Le Pen, ma non si è detto che il sistema politico francese ne è uscito ridisegnato completamente. I partiti tradizionali sono stati svuotati, una figura come Macron, il macronismo ha riempito quel vuoto senza che noi sappiamo dove andrà a parare. E poi abbiamo avuto le elezioni in Austria, poi abbiamo avuto i casi polacco e della Repubblica Ceca, e siamo arrivati in Italia. Sull'Italia vorrei parlare per ultimo per riprendere l'invito di Adriano. E l'onda, sotto il nome generico, io ho avuto molti dubbi prima di scegliere questo titolo e usare il termine populismo, perché il termine populismo è un termine scientificamente quasi inutilizzabile, è un termine, è un significante con troppi significati, è un termine che è stato usato per etichettare un'infinità di figure molto diverse tra di loro, non solo quelle che abbiamo citato adesso, che sono quelle che si piacciono meno, ma anche per etichettare figure che possono piacere di più. È stato usato per qualificare Podemos in Spagna, Syriza e Alexis Tsipras in Grecia, sono qualificati, diciamo, su una stampa internazionale spesso come populisti, oltre a una serie di fenomeni Morales nell'America Latina. Il chavismo è stato classificato come tale. È un termine troppo generico, con troppi significati, ed è un termine spesso utilizzato come clava, come arma contundente, per squalificare i propri avversari. C'è una frase di un poeta scrittore gallese di Dylan Thomas, che riguarda un altro fenomeno, ma che è stata utilizzata per assimilarla al populismo e riguarda la figura dell'alcolista, dice Dylan Thomas, alcolista è uno che beve tanto quanto te, ma ti sta antipatico. E allora lo capiti nei commentari, potremmo dire che populista è uno che non ha uno stile tanto diverso dal tuo, ma è un tuo avversario politico e lo etichetti in questo modo. Populismi ce ne sono un'infinità, ci sono alcuni caratteri che definiscono una sorta di nocciolo duro che ci può orientare nel distinguere il vero populista dal finto populista o dal populista etichettato come tale, che sono quelli che sono stati citati da Adriano Prosperi, questa tendenza a superare, ribaltare la tradizionale distinzione tra le culture politiche, destra, sinistra, le diverse culture politiche che hanno segmentato il panorama politico novecentesco, e rendere invece orizzontale la frattura, non verticale, quindi identificare un'unica frattura, basso-alto, chi sta in basso, il popolo contro chi sta in alto, l'oligarchia, l'elite, gli usurpatori, i salotti, può cambiare di volta in volta, è questa idea di un popolo considerato, gli studiosi americani usano l'espressione as a whole, come un tutto indifferenziato. L'idea, appunto, la costruzione morale del popolo che sta in basso nella sua purezza, nei suoi buoni sentimenti, nelle sue virtù, la retorica e l'iconografia populista, soprattutto quella del People's Party americano, è piena di questi esempi, da una parte lo sfruttatore, lo finanziere, a volte persino con forti venature di antisemitismo e di razzismo, il finanziere con la catena d'oro e l'orologio nel panciotto, eccetera, e dall'altra parte il lavoratore americano, il padre di famiglia, con la faccia volitiva, i muscoli, la tuta da lavoro e la bandiera americana davanti alla casa e la Bibbia sul comodino da notte, questa rappresentazione del popolo virtuoso e della minoranza e il meccanismo della epurazione degli usurpatori, mai fatta direttamente dal popolo, fatta per transfer, fatta per proiezione da parte spesso del capo carismatico che incarna questa vocazione. Ecco, queste sono in grosso modo le linee generali del populismo, ma se dobbiamo definirlo per il populismo che si è manifestato prima negli interstizi delle nostre società e poi è tracimato, è venuto alla superficie e ha invaso il nostro spazio, direi che la rappresentazione più vicina a quello che è avvenuto è quella della malattia, preciserei del sintomo della malattia, no? Io lo definisco malattia senile della democrazia, cioè quello che succede quando in una democrazia rappresentativa il popolo nel suo insieme, una parte consistente del popolo, non si sente rappresentato. Allora, il populismo non è la malattia. Sarebbe semplice, basterebbe liberarsi del populismo e ci libereremmo della patologia che si sta vivendo. È il sintomo della malattia, esattamente come la febbre è il sintomo di un'infezione che è in corso e potrebbe persino avere un effetto benefico se ci serve a riconoscere il male e quindi a farsene carico e tentare di curarlo. C'è un altro politologo, questo peruviano, che ha usato una divertente metafora, anche questa etilica. Quello delle metafore etiliche ritorna spesso nella descrizione del populismo, si chiama Benjamin Arditi, e descrive il populismo come l'ospite indesiderato. L'ospite indesiderato, cioè colui che capita all'interno di un party elegante e si comporta male, beve troppo, parla troppo forte, sguaiato, usa il turpiloquio, infastidisce le mogli dei commensali, è l'ospite che non vorremmo avere mai invitato e che sarebbe bene accompagnare alla porta, se non che ogni tanto nei fumi dell'alcol quell'ospite indesiderato si lascia scappare qualche verità scomoda. Per esempio, che il principio della sovranità popolare nelle attuali democrazie non funziona più tanto. Questo ce lo dice il populismo. Questo ce lo dice il populismo nei modi con cui lo dicono i populisti: sguaiati, rozzi, volgari, aggressivi e molto spesso ingiusti, perché cerca un capro espiatorio su cui scaricare questi rancori e questi malesseri e questi disagi, però mette il dito su un problema. Le nostre democrazie non stanno funzionando. L'ondata populista che attraversa l'Occidente è il segnale sempre più prepotente di un difetto nella democrazia. È stato anche definito giustamente da Jan Dietrich Müller, che ha scritto un bellissimo libro sintetico intitolato What is Populism? Ha definito il populismo l'ombra permanente della democrazia rappresentativa. È qualcosa che segue come un'ombra la democrazia, no, non è all'antitesi della democrazia rappresentativa, è attaccato alla democrazia rappresentativa come l'ombra è attaccata al corpo. Se non che a mezzogiorno, quando il sole della democrazia sta allo zenith, l'ombra è corta o non si vede. Quando il sole della democrazia declina e lascia dei buchi, l'ombra si allunga e occupa un grande spazio. È quello che è successo. E non è successo in modo inspiegabile. Ha ragione Adriano Prosperi quando dice: ci viene anche un po' di rabbia per come tutte le classi dirigenti o le rappresentanze tradizionali politiche sono state cieche nel non comprendere come questa malattia o questo gigantesco sintomo di una malattia si stesse alimentando su se stesso. Avete presente l'ossessione di tutte le classi politiche di centrodestra, di centro e di centrosinistra in questi anni? Tutti ossessionati dal tema della governabilità. Come se il problema principale delle nostre democrazie fosse esclusivamente la governabilità. Perseguendo questo obiettivo con tutti gli strumenti, a cominciare dalle riforme elettorali, tutte tese a ridurre il peso della volontà popolare in qualche modo, quindi il peso della rappresentanza, tutti dietro alla questione della governabilità, quando il tema era la rappresentanza e la sua crisi. Quello che noi stiamo vivendo è la reazione alla crisi della rappresentanza in quelle che si chiamano, vediamo un po', democrazie rappresentative, che hanno nel carattere rappresentativo l'essenza a cui dovrebbero essere fedeli. E questa crisi della rappresentanza, come in un gioco di matriosche, come in un gioco di scatole cinesi, vede il sovrapporsi è l'incastrarsi di varie linee di crisi, fin quasi a disegnare il profilo di una tempesta perfetta. Le tempeste perfette sono quando tante linee di turbolenza si incontrano in un punto solo. Qui noi abbiamo sicuramente una crisi che viene da molto lontano, degli strumenti organizzativi della democrazia, la crisi del partito politico. E il partito politico è in crisi da quasi un trentennio ormai, potremmo dire, dagli anni Ottanta, da quando il partito di massa non è più riuscito a costituire il contenitore stabile di un elettorato fedele, fidelizzato, partecipante e organizzato. La crisi del partito politico, come fa a funzionare una democrazia rappresentativa senza la mediazione del partito, sarebbe stato un compito a cui dedicare una quantità di riflessione, studi e occasioni di incontro. Non è mai stata dichiarata la crisi. Quando avevo pubblicato il finale di partito ero stato guardato come un provocatore in qualche modo nel sostenere che la forma partito era, non questo o quel partito, ma la forma partito era entrata in crisi. La crisi del meccanismo democratico e questa trasformazione delle democrazie contemporanee in democrazie esecutorie, appunto, in democrazie che rovesciano il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo, tra governo e Parlamento, depotenziando la dimensione collettiva parlamentare, collettiva e dialogica e discorsiva e di confronto, e invece enfatizzando il peso e il ruolo dei governi. E le nostre democrazie tendono a ridurre enormemente il ventaglio delle questioni e dei problemi che possono essere decisi in modo democratico, cioè decisi sulla base del conteggio delle teste. La democrazia è questo: si contano le teste, non si tagliano, per fortuna. E questo è il grande valore. Beh, i nostri meccanismi democratici sempre meno hanno costituito il fulcro delle decisioni impegnative per tutti. Con i processi di globalizzazione, con l'emergere di grandi agenzie transnazionali che hanno monopolizzato una serie di decisioni, con il dispotismo dei mercati che sono diventati in qualche modo gli azionisti di maggioranza di tutti i paesi e di tutti i governi. C'è un passaggio che io ricordo sempre, fino a costo di sembrare noioso, che rivela in modo esemplare questo buco o baco della nostra democrazia rappresentativa, e riguarda un periodo molto simile a quello attuale, subito nelle settimane successive al voto alle elezioni politiche italiane del 2013. All'inizio di marzo del 2013, quando non si immaginava che saremmo arrivati a una situazione, quando già quell'esito elettorale appariva catastrofico per la quasi impossibilità o difficoltà di costruire una maggioranza di governo in Parlamento, almeno in un ramo del Parlamento che era il Senato. Allora la Camera era stata messa in sicurezza da un premio di maggioranza incostituzionale e spropositato, ma anche lasciando da parte quel meccanismo di distorsione, non si riusciva a intravedere quale maggioranza sarebbe uscita da quello che già allora era considerato uno tsunami. Il Movimento 5 Stelle non era mai entrato in Parlamento prima, valeva zero, e di colpo diventò già allora il primo partito, almeno per il voto del voto in Italia. Poi PD lo superò di un pelo con il voto degli italiani all'estero, ma erano tutti preoccupatissimi di cosa avrebbero fatto gli azionisti di maggioranza, appunto, cioè cosa avrebbero fatto i mercati, cosa avrebbero fatto gli investitori internazionali. Tutti guardavano lo spread, che dava qualche segno di nervosismo. avrebbero continuato a contrarre il nostro debito pubblico oppure no, e c'era un reale panico all'interno dei responsabili politici ed economici, e in quelle circostanze, un paio di settimane dopo il voto, il padre di tutte le patrie, Mario Draghi, convocò un vertice della Banca Centrale Europea, al cui termine, prima che chiudessero i mercati e prima che chiudessero naturalmente le redazioni, le pagine dei giornali e i telegiornali, tenne una conferenza stampa in cui disse: calma, state tranquilli, non agitatevi, continuate tranquillamente a investire in Italia, non succederà niente di traumatico, perché, e usò esattamente questa espressione, abbiamo il pilota automatico, automatic pilot. Lo disse in inglese, fu pubblicato in prima pagina nel Financial Times nel Wall Street Journal e così via. Gli investitori si calmarono immediatamente, si tranquillizzarono, continuarono a investire nel nostro debito, lo spread si appiattì e tutti tranquilli, tranne avrebbero dovuto essere gli elettori, perché con quella frase aveva detto una cosa terribile, aveva detto che il voto degli italiani non contava nulla, non avrebbe cambiato di un millimetro le linee portanti delle politiche economiche che poi ricadono sulle politiche sociali e così via, e così via. E quindi che il voto non è in grado di modificare le linee di governo, perché vengono decise altrove, da dove si programma il pilota automatico, e sono luoghi sottratti al voto di rappresentanza. Ecco la crisi della rappresentanza che fa emergere l'ombra lunga del populismo, che è esattamente la reazione di chi si sente messo ai margini, di chi si sente cancellato nella propria patria, nel proprio paese. Che voto è questo voto? Che poi affonda le radici nei processi di crisi, non nascondiamoci che sotto questa sensazione di impotenza, di irrilevanza, c'è anche un reale disagio economico, che ha ragione Prosperi, non è solo povertà. Il populismo non è il voto dei poveri. In molti paesi i poveri da tempo non votano nemmeno più, negli Stati Uniti non votano nemmeno più. È il voto dei privati, di coloro che si sentono deprivati di qualcosa, non necessariamente del reddito, magari di una speranza di maggior reddito futuro, ma anche di status sociale, di prestigio, di appartenenza, di orgoglio nazionale, cittadinanza, di orgoglio di cittadinanza, di un'infinità di cose che costituivano il proprio profilo di cittadino ben educato e che di colpo se ne sono sentiti. È un voto strano, perché è un voto non è modificabile, sembrerebbe impermeabile a una quantità di stimoli. È un voto che si mantiene tale anche quando le esperienze eventuali di governo sono altrettanto fallimentari. Pensiamo ad alcune città non perfettamente amministrate dal Movimento 5 Stelle, dove tuttavia con piccole variazioni hanno continuato a votare. È un voto indifferente al bombardamento mediatico. Pensate in Italia che bombardamento mediatico c'è stato nei confronti dei 5 Stelle. La quantità di contumeli, compreso quel boomerang atroce da ubriachi, per continuare con le metafore etiliche, dell'accusa ai 5 Stelle di Rimborsopoli, che per una settimana è stata su tutti i telegiornali e su tutti i giornali, mossa prevalentemente dal PD, con l'accusa di non aver rimborsato tutto quello che si erano impegnati a fare, perché ne avevano rimborsato un 5% in meno, che però, come dire, rivelava il fatto che almeno rimborsavano e gli altri no, e erano strepitoso strumento di propaganda e di pubblicità per i 5 Stelle, fatto dai loro avversari. È come se un evasore totale accusasse qualcuno di non aver dato abbastanza a Telethon. Non c'è una grande differenza, che dimostra come le forze politiche di establishment che si oppongono a questo andato hanno perso il controllo dell'argomentazione e della rappresentazione delle proprie società. Il voto non è un voto di rappresentanza, come era il voto novecentesco, come era il voto democratico nella prima e in parte in un pezzo di seconda repubblica. Non si mandano lì le persone perché ci si identifica in loro, non c'è un rapporto di identificazione, se no dopo un mese il consenso si ritroverebbe. Non è nemmeno un voto tradizionale di protesta. Io tenderei a definirlo un voto di vendetta. Si vota per far del male a coloro dai quali ci si sente traditi. E quanto più gli si può far male, tanto più ci si compiace dell'andare. Il ritorno alle urne di un pezzo di astenuti è esattamente questo, l'occasione di fargliela pagare a quelli da cui mi aspettavo qualcosa e non l'ho avuta, anzi ho avuto il contrario, mi hanno lasciato. Naturalmente in questo meccanismo le sinistre tradizionali sono il bersaglio principale, ma mica solo in Italia. Se voi guardate il voto negli Stati Uniti, riflette esattamente questo profilo, ha esattamente questo. Io mi sono passato tutta quella notte di novembre del 2016 davanti alla maratona di Mentana, perché poi ero affascinato come si è affascinati da una carneficina, dalle cose orribili, come e in parte perché non credevo ai miei occhi e ai miei orecchi, e rimanevo lì. Quella notte, ve la ricordate tutti, tutti si aspettavano il trionfo della candidata per bene, il massacro del candidato per male, il cattivo della situazione, tutti ci aspettavamo. Sono anche usato un po' di volte, ma che dalla superficie del lago dorato emergesse la principessa azzurra e fosse accompagnata alle nozze col principe. E invece da quella superficie del lago dorato è uscito il mostro di Loch Ness, è uscito il testone orribile di Donald Trump. E sui mega schermi a parete con cui i grandi network americani si erano preparati a rappresentare stato da stato con i colori, appunto con quelle mappe colorate, questo ci si aspettava che comparissero tanti tasselli azzurri, e invece lo ricordate, c'erano tanti tasselli gialli, quelli degli stati in cui i contendenti sono troppo vicini perché lo stato possa essere assegnato, quindi situazioni in equilibrio, e tanti tasselli rossi, e poi alla fine è venuta fuori quella mappa che ci fa capire con un colpo d'occhio cosa è successo. La mappa in cui ci sono due striscioline laterali azzurre sulla East Coast e la West Coast, striscioline, intendiamoci, sono striscioline in cui c'è più della metà della popolazione americana, perché ci sono le grandi metropoli con una densità demografica enorme, e dove ci sono i grandi hub della globalizzazione, i grandi motori della globalizzazione, dove c'è la comunicazione, la finanza, dove i grandi progettisti degli equilibri i produttori delle grandi piattaforme, quelle che adesso vacillano, Facebook e così via, dove c'è Hollywood, dove c'è lo spettacolo, dove c'è il mondo che conta, e poi un pancione gigantesco rosso, che è l'America profonda, dove c'è il grande elettorato tradizionale conservatore, perché molti stati hanno sempre votato conservatore, hanno continuato a votare quel conservatore rivoluzionario per ospite indesiderato che era Trump, e poi ci sono gli swing states, gli stati oscillanti, che sono quelli degli Appalachi, dei distretti minerari e della cosiddetta cintura della ruggine, la Rust Belt, nel nord-est del paese, dove c'era il lavoro industriale dell'America, dove c'era la vecchia classe operaia americana, dove c'erano i minatori siderurgici, dove c'erano quelli che avevano sempre votato democratico, sempre, l'avevano votato fin da Roosevelt, dall'inizio degli anni 30, poi avevano votato Kennedy, poi avevano votato Bill Clinton, poi avevano votato Barack Obama nei due mandati, e che sono andato a vedere contea per contea, hanno votato al 75-80% Donald Trump. Ma cosa diavolo è successo lì? Perché hanno votato Donald Trump? E c'è una cronaca dell'ultimo giorno della campagna elettorale americana che la dice lunghissima cosa diavolo è successo, no? I due candidati chiudevano le rispettive campagne elettorali a poche decine di miglia uno dall'altro. Hillary in Pennsylvania, nella sede, nell'aula magna dell'università della Pennsylvania, con la crema della società americana, con il marito Bill, con Bruce Springsteen, con Lady Gaga, con i grandi attori, con Robert De Niro, con i grandi attori di Hollywood, eccetera, tutti in abito lungo, tutti ben tirati ed eleganti, e a 30-40 miglia nel West Virginia, in un parcheggio semiscuro, pieno di blue collar, pieno di tutte blu, Donald Trump che apre il suo comizio finale alzando il pugno e gridando: finalmente la classe operaia americana batterà il suo colpo. E sembra Lenin, e invece è un ultramiliardario, immobiliarista, evasore fiscale, corruttore, per di più che veniva da New York, e per quella gente lì New York non è America, perché non sono di loro, e però hanno votato quello lì perché quello lì era quello che faceva più male a quelli che avrebbero dovuto rappresentare quella classe, quella old working class, quella vecchia, un po' decotta, certo, ma Hillary li aveva definiti deplorevoli, perché erosi, perché non capivano la green economy. Lo andava a dire ai minatori che avevano vissuto e avevano costruito il loro orgoglio sul fatto di essere minatori, e aveva detto: io manderò fuori mercato il carbone, cosa che ci fa grande piacere a tutti noi che lo respiriamo, ma quelli che lo producevano era una coltellata nella schiena, no? E quelli si sono vendicati votando quello brutto, sporco e cattivo, esattamente come si sentivano loro, considerati brutti, sporchi e cattivi. Allora questo è il meccanismo, no? È successo qualcosa di drammatico nel rapporto tra composizione sociale, culture e politiche. Si sono divaritate. C'è questo gramma prodotto dalla Università Lewis, che non sono certo né dei bolscevichi né dei grillini,
che analizza le intenzioni di voto pochi giorni prima delle ultime elezioni per appartenenza sociale, e analizzano il voto, le non tantissime intenzioni di voto per il Partito Democratico, distinguendole per classi sociali. Beh, il Partito Democratico fa il pieno nella classe medio-alta, un po' meno nella classe media, molto meno nella classe medio-bassa, quasi niente nella classe operaria. E questo, Repubblica ha pubblicato degli altri grafici molto interessanti per regioni, incrociando il voto ai 5 Stelle e il reddito medio della popolazione. È una linea retta, dove il reddito medio è più alto, i 5 Stelle prendono di meno. Dove il reddito medio è più basso, dove c'è più impoverimento, dove c'è più disagio economico, fanno il pieno. E dal Trentino Alto Adige, dove stanno relativamente bene, e PD riesce a fare eleggere Maria Elena Boschi, fino ai distretti della Sicilia, dove il tasso di disoccupazione sfiora il 50% e il reddito disponibile è il più basso d'Europa, dove i 5 Stelle superano il 50%. Allora è successo qualcosa, è cambiato il DNA di quello che si chiamava sinistra, è il mondo alla rovescia, è la sinistra che vince nei quartieri ricchi e che perde miseramente nelle periferie. E la sinistra che a Torino vince solo alla Crocetta e in centro, o a Borgo Po, e che a Roma vince solo i Parioli e in Roma centro, ma nei quartieri di periferia va a zero. Perché? Perché non viene più riconosciuta, ma non è che non venga più riconosciuta, perché non è più quella roba lì socialmente, perché hanno cambiato socialmente il proprio profilo, rappresentano quel decile per 10% di popolazione che ha visto tutto sommato ancora aumentare il proprio reddito pur nella crisi. Il restante 80-90% che è disceso non è più dentro quei contenitori, e il Novecento da questo punto di vista è davvero finito. E il populismo è la forma che questo vuoto popolare che ha lasciato la sinistra evaporata, è la forma che il vuoto assume nel nostro tempo. È difficile da decodificare che cosa rappresenti. Sicuramente il populismo del centro-nord è orribile ed è un sicuro populismo di destra, così come lo è Orban in Ungheria, così come lo sono i governanti della Polonia, così come lo sono i nuovi dirigenti dell'Austria. E questo è davvero un pezzo di società che si blinda contro chi viene da fuori per difendere, lo definite, le piccole cose di pessimo gusto che ha ancora nei propri salotti. Il populismo del Sud, dei 5 Stelle, è qualcosa di molto più difficile da connotare, se non altro perché in termini elettorali ha fatto il pieno del vecchio elettorato di sinistra, perché socialmente rappresenta gli strati più fragili, più deboli, quelli che tradizionalmente erano stati. Perché alcuni elementi del suo programma originario erano democratici, radicalmente democratici, e erano un surrogato a quello che la sinistra avrebbe dovuto fare e non faceva. Il grillo che andava alle assemblee degli azionisti di Telecom a denunciare le porcherie che venivano fatte sull'asse governo di centro-sinistra, dirigenze industriali politicamente appoggiate, eccetera, era un grillo che rispondeva al DNA di un elettorato di sinistra, che poi ha aggregato intorno a sé tutto, ha aggregato intorno a sé il disagio della classe media. E il disagio della classe media l'abbiamo visto negli anni 30, quanta carica destabilizzante abbia al suo interno. Quindi, come dire, è una situazione davvero difficile, e quei segnali di quella febbre che cresceva avrebbero dovuto essere interpretati ben prima. Adesso è molto difficile far ritornare il dentifricio nel tubetto una volta che è uscito, è davvero un'operazione complicata, e probabilmente la potrà fare solo una generazione vergine, una generazione che non abbia il bagaglio di errori e di fallimenti che le diverse generazioni delle diverse sinistre hanno fatto. Io credo che da questo punto di vista occorrerà non prendere molto sul serio il messaggio che ci viene dal sintomo populista, fare di tutto perché il populismo soft, che soprattutto nell'elettorato 5 Stelle è ancora presente, non si virulentizzi e non precipiti a destra, come è avvenuto in buona misura nelle aree leghiste. Da questo punto di vista, la sinistra che sta seduta sul bordo del fiume per vedere il cadavere di quelli che hanno vinto passare davanti, è cieca, ancora una volta, è assurdamente cieca. E lavorare tanto per essere presenti laddove il senso di disagio di questo paese esiste. Essere presenti non vuol dire andare a dare i volantini, essere presenti vuol dire andare a condividere delle ragioni, vuol dire immaginare forme di restituzione. L'esplosione populista si neutralizza attraverso pratiche di restituzione. Restituzione di reddito, restituzione di diritti, un bel jobs act alla rovescia non farebbe male, restituzione di autostima, restituzione di riconoscimento, restituzione di appartenenza, incorporazione nel racconto. La sinistra cosiddetta ha fatto un racconto che era l'opposto di quello che era il modo di sentire della gente. Restituzione vuol dire anche raccontare le sofferenze di coloro che davvero soffrono, e allora si può chiedere a qualcuno a cui si fa sentire la propria vicinanza di essere anche accogliente nei confronti degli altri. E questa è la condizione per vincere la sfida del razzismo. Non è solo la buona predica, è anche la buona pratica di prossimità e di vicinanza, sia ai cosiddetti nostri, sia agli altri, perché altrimenti si innesca un meccanismo devastante. Un'ultimissima battuta, che ha portato via troppo tempo, anzi dovrei fare due sull'Italia, e perché l'Italia ha avuto questi tristi primati, è stata il primo paese che ha visto andare al governo un populista, perché fin dal 94 il telepopulismo di Berlusconi ed era un caso unico in Europa, non ce n'erano altri, noi abbiamo, come per il fascismo, abbiamo fatto scuola purtroppo, però era un populismo da tempi di abbondanza, era un populismo da edonismo leganiano, era un populismo in cui c'erano ancora le bollicine della Milano da bere, era un populismo da ballerine cotillon, però era un populismo arrogante e pervasivo, perché quel patto col popolo siglato davanti a Bruno Vespa in televisione è una sintesi del populismo rappresentato plasticamente. Poi abbiamo appunto avuto il ciberpopulismo di Beppe Grillo, prima ancora che dei 5 Stelle, che è emerso anche questo un po' come dal lago dorato. Da quell'anno di apnea della politica, che è stato il governo dei tecnici. E noi siamo
entrati nel governo dei tecnici con un bipolarismo in Italia, quello che aveva disegnato Berlusconi e Veltroni nel 2007-2008, e dopo un anno in cui i partiti avevano delegato ai tecnici il lavoro sporco, e quando pensavano di ricominciare come prima, è emerso un corpaccione tra centrodestra e centrosinistra che valeva un terzo del paese. Questo è il prodotto della grande gelata della crisi, quindi un populismo da tempi difficili, non da eronismo, è il populismo del Papa, non quello del patto del popolo davanti a Bruno Vespa, e il populismo non solo è della rete, perché il movimento di Grillo non ha utilizzato solo come medium la rete, ha ricombinato tutti i media intorno la piazza, la televisione. Grillo è stato un personaggio televisivo e la televisione parlava di lui anche quando non ci andava. Piazza San Giovanni piena, alla fine sembravano gli anni 50-60, sembrava il fronte popolare del 48 per certi versi, però allora si diceva piazze piene, urne vuote, invece di piazze piene, urne piene. E infine il populismo dall'alto di Matteo Renzi, perché anche Renzi è stato un populista nel senso tecnico del termine. Il concetto di rottamazione è un concetto tipicamente populista. Tutta la pratica di disintermediazione, l'attacco a tutte le forme, i corpi intermedi, la rappresentanza sociale, a cominciare dal sindacato, che avrà tutte le sue colpe, ma lì veniva attaccato in quanto tale, in quanto rappresentanza collettiva di quello che restava del lavoro in nome dell'attività legislativa del capo del leader e del suo cerchio magico. Il suo discorso al Senato di insediamento, subito dopo aver fatto fuori Enrico Letta, è quel discorso da quasi in maniche di camicia, quel discorso fatto senza mai guardare i senatori, guardando dritto in camera come se volesse parlare al popolo che stava al di là di quell'organo rappresentativo, che peraltro lui si avrebbe voluto cancellare, e quindi glielo disse. No? Che cosa se non populismo? Populismo all'alto, che fu visto bene in Europa, perché sembrava un accumulo di energie con tecniche populiste per veicolare però politiche dettate dall'alto. Quasi tutto il programma di quel governo era dettato dall'Unione Europea e dalle grandi banche, J.P. Morgan, che l'aveva addirittura scritto nel suo bollettino, la riforma costituzionale che voleva. Solo che quel populismo dall'alto si è infranto contro il popolo, che ha continuato nonostante tutto a credere almeno in quella carta fondamentale che era la Costituzione. Questa è la differenza tra il cattivo costume italiano, ma comunque con ancora degli anticorpi, e la situazione di altri paesi.
Se ci sono domande, perché abbiamo passato l'ora ampiamente.